La Reconciliation Week è una settimana tra il 27 maggio e il 3 giugno che ogni anno dal 1996 celebra i movimenti e le conquiste dei diritti delle popolazioni aborigene e delle isole dello stretto di Torres. Momenti storici come il referendum del 1967, il caso Mabo contro il Queensland. Nelle celebrazioni di quest'anno ricorre inoltre il ventennale della marcia per la riconciliazione sul Sydney Harbour Bridge. Tra le testimonianze che abbiamo raccolto per voi della comunità italiana che in qualche modo ha partecipato a questi milestones della recente politica australiana, ascolteremo oggi quella della dottoressa Franca Tamisari, professore associato di antropologia culturale presso il Dipartimento Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che fa ricerca da ben 30 anni tra le comunità indigene d'Australia per conoscerne la cultura. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a tutti, a lei e a tutti.
Allora, a partire dagli anni 90 la parola riconciliazione è entrata nell'agenda politica australiana. Che cosa hanno rappresentato gli eventi commemorati durante la Reconciliation Week per le genti aborigene ed in particolare la decisione del High Court del Queensland sul caso Mabo in quel lontano 1992, di cui oggi ricorre l'anniversario? Insomma, con quale prospettiva dobbiamo guardare alla settimana della riconciliazione?
È senz'altro data un periodo molto importante del processo di riconoscimento dei diritti indigeni in Australia, un processo che comincia da molto, molto, molto prima. Comunque bisogna dire che la politica della riconciliazione, che è stata fondata e iniziata dal primo ministro laburista Paul Keating nel 1991 e che dura fino al 2001, in 10 anni, è stato un periodo, diciamo, pieno di avvenimenti, di eventi che hanno appunto segnato questo processo di riconoscimento dei diritti indigeni. Il primo, appunto, come diceva, è il caso Mabo del 1992, prima volta in cui l'esistenza e l'occupazione del paese da parte degli indigeni australiani è stata riconosciuta dalla Corte Suprema. Quindi questo riconoscimento del caso scaturito dal caso Mabo poi diventa legge nel 1993. Questo è una pietra miliare della presenza, no? Un riconoscimento della presenza di queste popolazioni prima che arrivassero gli inglesi. Prima di questa sentenza, infatti, vigeva ancora, possiamo dire, la credenza, che in inglese dice legal fiction, che l'Australia fosse vuota e non fosse abitata. Infatti era dichiarata e creduta essere terra nullius, cioè la terra di nessuno. Chiaramente gli indigeni la occupavano, i colonizzatori britannici li hanno incontrati appena sono sbarcati a Botany Bay, però non hanno riconosciuto questa loro previa occupazione. Quindi a livello appunto legale Mabo ha rappresentato appunto questa svolta molto importante, il primo riconoscimento legale di questa occupazione, l'esistenza appunto delle popolazioni indigene e quindi anche dei loro diritti di proprietà terriera. Questo riconoscimento a causa Mabo divenne legge nel 1993 e si estese a tutto il paese. Infatti il caso Mabo però era infatti limitato, circoscritto al Torres Strait, a questa isola di Mare, che era appunto la terra di questo indigeno Torres Strait attivista. Quindi la battaglia del caso Mabo si svolse e riguardava quest'isola di Mare, e nel 1993 invece la legge riguardò appunto tutta si estese tutta l'Australia.
Lei in quegli anni si trovava in Australia appunto per fare ricerca sul campo. Arrivò nel 1990, visse nella comunità di Milingimbi nel Arnhem Land nordorientale e poi insegnò per diversi anni anche nelle università australiane, tra cui l'Università di Sydney e quella del Queensland. Fece ricerca fra la gente Yolngu, con cui ha vissuto per periodi piuttosto lunghi. Come ha seguito e cosa ci puoi raccontare di queste politiche di riconoscimento e di riconciliazione in quella decade, ma anche nel ventennio successivo? Qui mi riferisco al caso Mabo, ma anche alla marcia a Sydney, insomma pietre miliari appunto della storia recente australiana.
Ho fatto il dottorato in antropologia culturale a Londra e questi studi mi hanno portato ho scelto io di andare al nord dell'Australia, questa è la terra di Arnhem nord orientale e in particolare in questa comunità si chiama Milinghindi, 1990. La mia entrata in Australia, diciamo, prima appunto di andare a insegnare a Sydney, all'Università di Sydney e all'Università del Queensland, è stata molto peculiare, perché appunto sono arrivata nel 1990 e i primi 2 anni ho vissuto in questa comunità, quindi sono entrata nel paese vivendo prima per 2 anni in una comunità indigena. Quando infatti poi nel 1996 sono arrivata a Sydney per vivere e per cominciare a insegnare all'università, era una novità trovarmi a vivere una grande città, ecco, la mia prospettiva era ben diversa ed è un'entrata, diciamo, che io mi ricordo sempre, che mi ha insegnato a guardare e a relazionarmi con gli eventi che stavano succedendo in quegli anni da una prospettiva diversa. Nel 92 ero a Milinghindi, però mi ricordo di aver seguito molto da vicino questo discorso che Paul Keating, che appunto iniziò e fondò il periodo della riconciliazione nel 91, ed è un discorso nel 92 che inaugurava l'anno internazionale delle popolazioni indigene nel mondo, proclamato dalle Nazioni Unite. E mi ricordo che da Milinghindi sentì questo discorso, che seguiva appunto subito dopo il caso Mabo, molto molto importante, perché diceva in sunto che se non bastava riconoscere i diritti terrieri delle popolazioni indigene, non bastava riconoscere il loro diritto a partecipare alla vita economica del paese, ma soprattutto si doveva riconoscere e sentire l'ingiustizia che avevano subito. Discorso molto bello, molto lungo, e se mi permettete vorrei citarne alcuni passaggi che secondo me che mi hanno colpito. All'inizio appunto Keating riconosce che, e qua cito, Mabo ha iniziato un processo di riconciliazione tra gli australiani indigeni e non indigeni, che appunto stabiliva una vera società multiculturale prosperosa ed armoniosa. E continua: l'anno delle popolazioni indigene del mondo giunge in un tempo in cui ci siamo impegnati ad affrontare una prova che abbiamo sempre fallito, poiché in verità possiamo dire con sicurezza che non ci siamo riusciti finché non estenderemo opportunità e assistenza, dignità e speranza alle popolazioni indigene australiane e a quelle delle isole dello Stretto di Torres. Questa è una prova fondamentale dei nostri obiettivi sociali e della nostra volontà nazionale, la nostra abilità di dire a noi stessi e al resto del mondo che l'Australia è una democrazia sociale di primo ordine, che siamo chi dovremmo essere, veramente la terra dell'imparzialità e delle migliori opportunità. Keating continua dicendo che questo riconoscimento è una prova della nostra autoconoscenza, di come conosciamo bene questa terra che abitiamo, di come conosciamo bene la nostra storia, di come riconosciamo che, sebbene complessa, la nostra identità contemporanea non può essere separata dall'Australia aborigena. Penso che la maggior parte degli australiani riconosce che la sventura degli aborigeni australiani turba tutti noi. Ecco, viene introdotto questo elemento, no, emotivo del riconoscimento. Questo, dice Keating, continua, è forse lo scopo dell'anno delle popolazioni indigene nel mondo: portare gli oppressi fuori dall'ombra, riconoscere che sono parte di noi e che non possiamo rinunciare agli indigeni australiani senza rinunciare a molti dei nostri valori più profondamente sentiti, la nostra stessa identità e umanità. E qua concludo con l'ultimo paragrafo, sempre estratto da questo discorso di Paul Keating del 1992, e come dico, il punto di partenza può essere il riconoscimento che il problema comincia da noi, australiani non aborigeni. Penso che cominci con un atto di riconoscimento, il riconoscimento che siamo stati noi a perpetrare l'espropriazione. Abbiamo preso le terre tradizionali e abbiamo annientato i modi di vita tradizionali. Abbiamo portato i disastri, l'alcol. Abbiamo commesso gli omicidi. Abbiamo separato i bambini dalle loro madri. Abbiamo praticato discriminazione ed esclusione. Sono stati la nostra ignoranza e il nostro pregiudizio. Non siamo stati capaci di immaginare che queste cose potevano essere fatte a noi. Di conseguenza abbiamo fallito nel vedere che ciò che facevamo degradava tutti noi. Ecco, questo secondo me è un discorso molto forte che in certo, dà un po' la sveglia alle persone non indigene a dire che siamo noi che dobbiamo riconoscere, che dobbiamo appunto aprire e riconciliarci, non dalla parte, dalla prospettiva indigene.
Come hanno preso le popolazioni aborigene e soprattutto i membri della comunità con cui tu eri in contatto il discorso di Paul Keating?
Alcuni si hanno riconosciuto il coraggio di Paul Keating, del primo ministro all'epoca, ma a livello di poca gente che seguiva gli affari della politica, un po' come in tutte le comunità, ed è difficile riconoscere, secondo me, in un discorso, nonostante queste parole molto forti e molto chiare, lo spartiacque, diciamo, l'inizio di una nuova era. Comunque alcune persone con le quali mi sono confrontata hanno riconosciuto questo e hanno apprezzato questa forma di riconoscimento pubblico, discorso fatto dal primo ministro del paese.
Ci fu per la prima volta un'ammissione.
Per alcuni, no? Per alcuni che sono più attenti e seguono la politica del sud, perché c'è una grande divisione, diciamo, tra la politica delle comunità del nord dell'Australia e quelle del sud-est. Ma c'è parlando dei membri della comunità, invece, non ha visto grandi cambiamenti e quindi no, a livello del quotidiano non ci sono stati grandi cambiamenti. Ecco, i giovani continuavano a lamentare il fatto, a essere frustrati del fatto che possono vedere un futuro, che l'educazione di questa comunità è limitata, che si arriva a studiare fino alle medie, diciamo, e poi bisogna lasciare la comunità e i ragazzi vogliono continuare a studiare. Ecco, c'è forma e forma di riconoscimento, questo è un riconoscimento pubblico a livello, diciamo, di sentimento nazionale, morale, poi c'è il riconoscimento picciolo applicato con appunto alla vita di tutti i giorni, più difficile da implementare, ecco, è un po' stato, diciamo, il gap che c'è, no, tra una legge, tra una politica e poi la sua applicazione.
Nel 2000, siccome ti trovavi a Sydney dove insegnavi, hai partecipato alla Walk of Reconciliation, quindi questa grande marcia che si tenne il 28 maggio del 2000 sul Sydney Harbour Bridge. Cosa avvenne? Cosa ricordi?
Ormai da 4 anni a Sydney, e appena appunto hanno convocato questa marcia, parlandone con degli amici indigeni, vi espressi il desiderio di non partecipare, schierandomi con la parte della comunità indigena che non riconosceva questo movimento, dicendo che la riconciliazione era inutile, dato che la popolazione indigena non era mai stata conciliata con gli australiani non indigeni e la riconciliazione non aveva senso, cioè non c'era niente su cui riconciliarsi, perché non c'era appunto un periodo di vita comune in armonia prima della riconciliazione. E quindi questa parte della comunità indigena era contraria a qualsiasi evento organizzato per lo più da associazioni non indigene. E confidai questa mia intenzione a questa mia amica, che tra l'altro è Fiona Foley, bravissima artista indigena, grande amica. Confidai a lei questa mia intenzione al telefono, perché all'epoca lei non abitava a Sydney, e lei mi sgridò e mi disse: tu devi assolutamente andare a questa manifestazione, è una cosa molto importante ed è un evento epocale. E seguendo il suo consiglio andai e devo dire che è stato un evento incredibile, veramente incredibile. Era un'atmosfera veramente di festa, sono molte persone indigene, non indigene, no? E si respirava una bella atmosfera, è durata poco, bisogna dire, però insomma da allora sempre grata alla mia amica che mi spinse a partecipare.
Passiamo ora, prima di concludere, invece a parlare proprio dell'attività sul campo e del suo rapporto con gli indigeni australiani. Lei ha vissuto infatti fra le genti Yolngu per svolgere la ricerca sul campo come parte, come diceva prima, del dottorato di ricerca alla London School of Economics. Brevemente, di cosa si trattava la sua ricerca? Di cosa si è occupata durante gli anni e come ha stabilito un dialogo con queste popolazioni del nord-est del Queensland e che tipo di rapporto si è sviluppato poi invece nel tempo?
La ricerca che ho fatto nella terra di Harlem nord-orientale, in particolare nella comunità dei Ndungimbi, è cominciata nel 1990 ed è terminata solo fino al 1992. Mi sono trattenuta un po' di più in questa comunità, il tempo minimo della ricerca era 18 mesi, ma io sono stata appunto 24 mesi perché volevo imparare la lingua, una delle lingue locali, ce ne sono 19 in questa comunità. L'idea iniziale di questo studio era quella di studiare la danza, soprattutto in contesto rituale, perché vi erano stati molti studi in ambito antropologico, ma veramente nulla sulla danza. La danza è una parte importante del rito e anche della vita, diciamo, quotidiana di queste comunità. Però mi sono resa conto molto velocemente che non potevo studiare il significato della danza senza imparare la lingua, senza trascrivere le canzoni, senza studiare il sistema politico molto complesso, il sistema fondiario, eccetera. Quindi diciamo che il mio lavoro ha cercato di capire, come la legge, la gente io la chiama legge, tutti questi principi e valori che sono importanti, che fanno funzionare la loro società. E un altro argomento molto molto importante, interessante, è per esempio il cristianesimo. I Ndungimbi e le altre comunità di questa regione sono state insediate dai metodisti, dai missionari metodisti, all'inizio degli anni 20 del secolo scorso, che hanno introdotto il cristianesimo, e queste popolazioni lo hanno accolto, però lo hanno interpretato, l'hanno fatto loro, ecco.
Come ha stabilito però un dialogo con questa comunità in cui lei è arrivata in quanto italiana, in dottoranda di ricerca a Londra, insomma negli anni 90, in queste comunità che comunque sono abbastanza sperdute e immagino fossero anche ai tempi abbastanza diffidenti, no? Gli estranei.
All'epoca ho passato il primo mese a Canberra presso l'Istituto di Studi Indigeni, che sarebbe Institute of Aboriginal Studies and Torres Strait Islander Studies, che hanno sponsorizzato e hanno sostenuto la mia ricerca con una borsa di studio. Da lì mi ricordo che ho scritto una lettera della comunità dicendo che volevo andare a svolgere un paio d'anni di ricerca, all'epoca un anno e mezzo, e sono stata invitata, sono arrivata in questa comunità e devo dire, ho anche scritto di queste cose, no? Di come sono stata accolta. Alcuni mi hanno accolto con diffidenza, dicendo che tanta altra gente come me era andata là a fare ricerca, poi aveva preso i dati che volevano e non si erano più fatti vivi. Però ci sono state anche alcuni che mi hanno accolto, mi hanno invitato subito a andare a casa loro, a sedermi con loro, mi hanno fatto da mangiare, da bere e erano contenti che fossi lì e che fossi interessata alla loro comunità. È stato difficile all'inizio, è stato difficile come qualsiasi altro posto dove uno straniero arriva per rimanere, non per andar via. E io ero una straniera che invece di andar via un giorno dopo, una settimana dopo, un mese dopo, invece dicevo a tutti che volevo stare lì per un anno e che pian pianino, non con tutti chiaramente, ho vinto questa barriera di diffidenza che ho cominciato a stare a un rapporto. E queste persone, come in tutto il mondo, non solo lì, non vedono la categoria di persone alla quale noi apparteniamo, nel senso non vedono l'antropologa o la ricercatrice, ma vedono la persona che svolge questo ruolo. E alcune persone mi hanno apprezzato, mi hanno voluto bene, mi hanno aiutato per quello che io ero. Ecco, quindi abbiamo cominciato a stabilire questo rapporto, no, di amicizia, come si fa dappertutto. Infatti devo dire che la ricerca antropologica, che in realtà sono basati su dei rapporti personali che si stabiliscono e ci fanno crescere con altre persone, e dai rapporti personali che si imparano le cose, in questi rapporti in cui alcuni, non tutti, ci invitano a partecipare alla loro vita quotidiana e attraverso questo rapporto ci insegnano un sacco di cose, e così è successo, e non senza a volte delle scene imbarazzanti, ero paura di disturbare, ecco, o con un po' di cocciutaggine e chiaramente sempre educazione, sono riuscita a essere invitata e a partecipare a questa comunità e a conoscere delle persone con le quali sono ancora amica, che mi hanno cambiato la vita, come fanno di solito i grandi amici, che ci cambiano la vita.
Determinante questo processo in cui avete costruito una relazione, no? Avete cominciato a fidarvi, a scambiarvi appunto conoscenze l'un l'altro, questo rapporto di amicizia, è significativa è stata la danza, il fatto che lei sapesse danzare.
Sì, a me piace molto danzare, danzo sempre, ballo sempre quando posso, e lì c'è la scelta dell'argomento iniziale, che poi non è stato il principale. Quando sono arrivata a Melendimbi ho cominciato a partecipare, chiaramente, quando ero invitata, e questa attività fatta con gli altri, perché si balla con le altre persone in un contesto rituale, e anche per gli altri, perché si balla per un pubblico, mi ha aiutato ad inserirmi nella comunità, perché mentre c'erano stati altri ricercatori, appunto, che avevano svolto la ricerca sul campo, avevano raccolto dati, eccetera, pochi di questi ricercatori partecipavano alle danze, quindi c'è stato apprezzamento, perché era una cosa che mi piaceva, e poi come una lingua, se si vuole imparare una lingua, bisogna parlarla, se si vuole imparare il significato della danza bisogna anche partecipare, e infatti ho capito delle cose della danza, sulla danza, che non avrei potuto prendere senza la partecipazione. Questa partecipazione per loro era particolarmente importante. Quando andavo in un'altra comunità avevano saputo che io ballavo, partecipavo ai riti, e mi spingevano, mi sentivo un po' una bestiolina da circo, perché dicevano: allora dai, abbiamo sentito che balli, facci vedere come balli, no? Ed era diventata un po' l'attrazione, no? Infatti dicevo: come fate quando io poi non ci sono? Chi sarà la vostra attrazione? Sempre in una maniera però generosa e di sostegno, anche se all'inizio quando sbagliavo chiaramente ridevano, e per imparare bisogna esporsi, essere vulnerabili, esporsi insomma all'udibrio dei nostri insegnanti, delle persone che ci circondano, che da una parte ridono e dall'altra parte però continuano a sostenerci, no, nel nostro apprendimento. Così è stato anche per me.
Grazie mille dottoressa Franca Tamisari per questa intervista, è stato veramente molto bello rivivere con lei questi momenti di ricerca, di partecipazione nella vita australiana e delle popolazioni indigene australiane. Grazie.
Grazie a lei e a tutti. Arrivederci.